Buonasera a tutti, benvenuti a questo Consiglio Comunale del 2 marzo. Inizia alle ore 18:07, passo la parola al segretario comunale per l'appello delle presenze.
Buonasera a tutti e buon lavoro a tutti. Procedo con l'appello. Cardinale.
Presente.
Cortigiani.
Presente.
Dell'Agnello. È presente Dell'Agnello?
Per il momento no, credo che si collegherà in corso di consiglio.
Va bene, grazie. Donnoli.
Presente.
Magazzini.
Presente.
Masi.
Presente.
Nocenti. Nocenti assente?
Presente.
Bene, grazie. Nocera.
Presente.
Parenti.
Presente.
Pasquini.
Presente.
Piccioni.
Presente.
Russo.
Presente.
Solignani.
Presente.
Gli assessori Casini.
Presente.
Cecchi. Cecchi è presente.
Manca l'audio, Marco. Ti manca l'audio.
Sì, comunque.
Presente.
Grazie. Magnani.
Presente.
E Morelli.
Presente.
Bene, grazie. Assente quindi soltanto Dell'Agnello. Prego, sindaco.
Perfetto. Allora, salve a tutti. Iniziamo questa seduta del Consiglio Comunale. Primo punto all'ordine del giorno è un ordine del giorno del gruppo Uniamo Suvereto in merito al sostegno della campagna vaccinazioni Covid.
Scusa Jessica, avevo una comunicazione, ho mandato anche una mail, avevo una da depositare in via preliminare, una mozione urgente, avevo mandato via mail alla tua posta, a quella del segretario comunale e dell'altro capogruppo. E anche dell'assessore Magnani. È una mozione che denominata urgente, ecco perché comunque è un tema attuale, e sulla piena applicazione della legge 194/78, potenziamento della rete dei consultori familiari e individuazione di un immobile comunale da destinarsi al consultorio familiare in applicazione della legge 405/75 e della legge 34/96. Quindi ecco, io chiederei che sia inserita all'ordine del giorno e in difetto che comunque venga presa in deposito per poi per il successivo consiglio comunale.
No, io purtroppo non l'ho vista perché non sono connessa alla mail, quindi non so se gli altri l'hanno vista. Facciamola protocollare e poi la discutiamo. Diciamo, credo che si può. Ora, sentito l'argomento che hai detto, ovviamente era stato introdotto anche nella commissione pari opportunità, quindi magari diamoci tempo di fare dei passaggi, non essendo all'ordine del giorno, si considera protocollata e si discute al prossimo, insomma, tanto avviene a breve.
Senza darne lettura, quindi a questo punto
No, la
soltanto.
mozione si fa si legge e si discute direttamente la prossima volta.
Alla prossima. Allora, ecco, io ora lo posso anche rinviare se
Al
riesco a.
protocollo.
No, il protocollo l'ho già mandata.
Ok, però lo recepisce domani.
E niente, no, dicevo qui agli altri consiglieri, però se riesco ad allegarlo qui sulla chat, l'allego.
Comunque, se no il protocollo da girare comunque a tutti, non ti preoccupare. La facciamo
Va bene.
girare, eh? La prendiamo come comunicata in modo che poi sia già all'ordine del giorno del prossimo consiglio.
Va bene, grazie.
Prego. Quindi, dicevo, l'ordine del giorno sulla campagna vaccinazione Covid è a firma del gruppo consigliare, quindi ditemi voi, insomma, il primo firmatario sarebbe Dell'Agnello, ma non c'è, quindi chi ne dà lettura e enunciazione.
Sì, la leggo io. Allora, premesso che la pandemia Covid-19 è tuttora in fase pienamente attiva e i dati ufficiali riportano ad oggi oltre 82 milioni di casi verificati di contagio e oltre 1.800.000 decessi in tutto il mondo. Il nostro paese risulta essere tra i più colpiti al mondo, con oltre 2 milioni di contagiati e oltre 80.000 decessi. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato nel discorso per la conclusione dell'anno 2020 quanta importanza abbia la scienza e il sostegno che essa riceve, ribadendo la necessità della vaccinazione per porre fine all'emergenza e definendola una scelta di responsabilità e un dovere. Sottolineato che la ricerca scientifica ha consentito la messa a punto di alcuni vaccini grazie ad uno straordinario sforzo straordinario in termini di investimenti economici, pubblici e privati, impegno e collaborazione internazionale. Le autorità hanno già espresso valutazioni positive circa la sicurezza e l'efficacia di alcuni vaccini contro il Covid-19. Nello specifico, negli USA, la FDA ha permesso la distribuzione dei vaccini Pfizer e Moderna. Nell'Unione Europea, l'EMA ha autorizzato il vaccino Pfizer ed è notizia di questi giorni anche l'estensione del vaccino di Moderna. In Gran Bretagna, l'MHRA ha approvato i vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Il 27 dicembre scorso è iniziata la campagna vaccinale V-Day, in contemporanea in tutta Europa. Rilevato che la campagna vaccinale rappresenta una sfida enorme anche dal punto di vista organizzativo e sarà la campagna vaccinale più ampia e rapida della storia. La Regione Toscana ha definito in questi giorni il piano vaccinale, con il quale ha individuato un modello organizzativo per la pianificazione e la somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 alla popolazione, sulla base delle priorità e delle modalità definite a livello nazionale per ottenere un'efficacia azione di contrasto alla diffusione del virus ed anche al fine di promuovere a livello regionale comportamenti appropriati ed omogenei. Tra gli obiettivi che si propone il piano vaccinale vi è la massimizzazione del risultato, così come previsto anche dalle indicazioni del Ministero della Salute. Circolare del Ministero della Salute, protocollo numero 4216/2020, allegato 1. E pertanto in questa prima fase è stata concertata la disponibilità limitata delle due dosi, sulla protezione del personale dedicato a fronteggiare l'emergenza pandemica e sui soggetti più fragili, operatori sanitari, sociosanitari del personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani. Ed a seguire, con l'aumento della disponibilità di vaccini, si procederà con la vaccinazione delle altre categorie a rischio e successivamente alla vaccinazione della popolazione generale sulla base delle indicazioni nazionali. Allora, è notizia di questi giorni l'arrivo del vaccino Moderna in Italia e della sua distribuzione alle regioni, dando priorità a quelle con maggior numero di abitanti sopra gli 80 anni. Evidenziato che la vaccinazione può costituire un nuovo, e ciò già avviene in molti casi, in quanto consentito dall'articolo 32 della Costituzione, nella quale viene ribadita la possibilità di imporre tramite la legge un trattamento sanitario, se nell'interesse di tutta la comunità. Perciò, come ricordato dal Presidente della Corte Costituzionale, se vaccinarsi può essere imposto, occorre di fatto una legge che lo sancisca. Dal momento che attualmente non è in vigore alcuna legge che imponga di vaccinarsi contro il Covid-19, né è previsto un intervento nel Parlamento in merito, nel breve periodo la vaccinazione avviene su base volontaria ed è facoltativa. Di conseguenza è particolarmente importante compiere spontaneamente una scelta di responsabilità, quella di vaccinarsi, senza che ci sia la necessità di ricorrere a norme più stringenti o sanzioni. Responsabilità che ci viene richiesta in ragione del dovere morale che abbiamo come cittadini di contribuire al buon funzionamento della società, sia rispettando le leggi che agendo correttamente nell'ambito della propria libertà individuale. La fine dell'emergenza non è immaginabile senza l'adozione di comportamenti responsabili da parte di ogni componente della società. Ricordato che i vaccini rappresentano per la storia dell'umanità Cina uno dei presidi di salvaguardia dell'ultima, avendo consentito di eradicare o di arginare molte malattie infettive, dal vaiolo alla poliomielite, e avendo permesso, insieme alla scoperta degli antibiotici, un significativo allungamento della vita media dell'uomo negli ultimi 100 anni. Nel dibattito pubblico sul tema, in particolare nel mondo dei social media, stanno emergendo molta disinformazione e fake news che vanno ad alimentare infondate posizioni di sospetto e diffidenza rispetto all'efficacia e la sicurezza dei vaccini, con rischio di accrescere il gruppo antiscientifico dei cosiddetti Novax. Impegna il sindaco e la giunta a promuovere, in collaborazione con le aziende sanitarie e con gli altri organismi istituzionali, iniziative idonee a formare cittadini e sostenere la campagna vaccinale che si sta avviando, e nello specifico sulle effettive disponibilità dei vaccini e sull'individuazione dei gruppi di popolazione target individuati secondo le priorità definite dalla regione e dalle indicazioni del Ministero della Salute. Circolare del Ministero della Salute, protocollo numero 42164 del 2020, allegato 1. Avviando nel breve periodo, prima dell'allargamento della vaccinazione a tutta la popolazione, un percorso di sensibilizzazione e di documentazione per fugare dubbi e preoccupazioni alimentati anche dalle posizioni di sospetto e diffidenza sulla sicurezza dei vaccini. A confermare la disponibilità a collaborare con ASL, cui è in capo la somministrazione di vaccini, per individuare le soluzioni idonee nel caso di necessità di spazi o locali extra ospedalieri nelle fasi di campagna vaccinale destinati alla popolazione generale. Finito.
Grazie Piccioni, se vuoi aggiungere qualcosa a Corredo, altrimenti apro la discussione comunque.
No, e io, vabbè, la cosa penso non abbia bisogno da parte mia di grande discussione, visto l'importanza di questa opportunità che ci verrà data, speriamo in un futuro prossimo, a tutti. Io dichiaro di essere assolutamente a favore di questa campagna di vaccinazione, in quanto è uno dei pochi strumenti di cui abbiamo a disposizione per combattere davvero il Covid, oltre alla distanza sociale.
Grazie. È aperto il dibattito, ovviamente chiunque volesse intervenire ha facoltà di farlo.
Sì, vorrei intervenire io, se possibile.
Sì, Donnoli.
Sì, buonasera a tutti. Ovviamente come Assemblea Popolare voteremo a favore dell'ordine del giorno, che comunque, leggendo un po' l'argomento e quanto descritto, è appunto un po' superato anche dai fatti. Non è vero infatti che l'amministrazione ha sempre comunque dialogato e lo fa quotidianamente con la società della salute, con le ASL, ed è evidente che continuerà a mettere in atto tutte le azioni, no, necessarie e in suo potere ovviamente per agevolare la campagna vaccinale per tutti i cittadini di Sovereto. È l'obiettivo di tutti noi, credo, proprio per arrivare prima possibile alla fine di questa pandemia. Quindi grazie.
Grazie Donnoli. Ci sono altri interventi, oppure, vista insomma la semplicità, anche la chiarezza poi dell'argomento, possiamo anche mettere in votazione. Mi sembra non ci siano altri interventi, quindi mettiamo in votazione. Segretario.
E eccomi. Faccio l'appello per la votazione. Cardinale.
Favorevole.
Fortigiani.
Favorevole.
Dell'Agnello. È assente. Donnoli.
Favorevole.
Magazzini.
Favorevole.
Masi.
Favorevole.
Nocenti.
Favorevole.
Grazie. Nocera.
Favorevole.
Parenti.
Favorevole.
Pasquini.
Favorevole.
Favorevole.
Russo.
Favorevole.
Solignani.
Favorevole.
Anche il video le
unanimità.
Vabbè, non so se hanno
perfetto, grazie. Passiamo quindi al punto numero 2, un altro ordine del giorno. Sempre uniamo su Vereto per la sottoscrizione del progetto di legge iniziativa popolare promossa dal sindaco di Stazzema, norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e al nazismo, la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale numero 260 del 20 gennaio 2020 e atti conseguenti alla delibera 11 di 1 a 62 26 11 2019. La firmata gruppo consigliare, quindi decidete voi, ne dà lettura.
Leggo io?
Sì.
Allora, i sottoscritti consigli comunali, posto che già con delibera del Consiglio Comunale numero 62/26/11/2019, il Consiglio Comunale approvava all'unanimità la mozione presentata dal gruppo Uniamo Sovereto di deliberazione in ordine al conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, atti conseguenti di sensibilizzazione culturale e civica contro razzismo, xenofobia ed ogni di discriminazione. Con tale delibera il Consiglio Comunale e la Giunta si impegnavano a porre in essere tutte le attività per conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, in segno di riconoscenza e ammirazione per il suo impegno, saggio contro l'odio, l'indifferenza, invitando la persona in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Sovereto per costruire un incontro, un evento, un momento di condivisione con gli studenti e le studentesse, con i cittadini tutti, incontri che sia un arricchimento per la nostra comunità, a promuovere contemporaneamente la suddetta procedura di riconoscimento, preciso percorso con gli istituti scolastici volto a coltivare la memoria del fascismo e della lotta contro tutti i totalitarismi, collaborando con le associazioni tutela e la valorizzazione della memoria della resistenza, promuovendo la ricerca, lo studio della storia contemporanea e l'educazione alla cittadinanza nelle scuole, a creare nuove azioni di sensibilizzazione culturale e civica contro il razzismo, la xenofobia e contro le discriminazioni di religione, collaborazione con le diverse comunità di fede ed etniche, anche con lo scopo di promuovere e condividere le regole di cittadinanza, a sostenere il corso della commissione istituita dal Senato della Repubblica con adeguate iniziative di informazione sul risultato del lavoro e fornendo, quando necessario, sulla base dei riscontri rilevati in locali, elementi utili al lavoro della stessa commissione. A sollecitare il Parlamento perché si completi la legislazione in contrasto di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, e le studiazioni proposte all'impegno alla vigilanza preventiva, applicazione più rigorosa delle misure previste dalla legislazione vigente, alle rete dei comuni per la memoria contro l'odio e il razzismo, che negli ultimi anni si è preoccupante aumento di organizzazioni e manifestazioni con richiamo in modo esplicito a simboli fascisti e che diffondono idee e comportamenti ispirati a sentimenti antidemocratici, odio razziale e all'antisemitismo. Che il rapporto Italia 2020 conferma e segnala anche un aumento delle persone che credono che la Shoah non sia mai avvenuta, che oltre un terzo degli intervistati ritiene che gli episodi di antisemitismo registrati nel nostro paese negli ultimi anni siano bravate, messe in atto per provocazione o per schifo. Rilevato che nella scorsa legislatura solo un ramo del Parlamento ha approvato una proposta di legge che sanzionava coloro che propagandavano le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista, che sulla Gazzetta Ufficiale numero 260 del 20 ottobre 2020 è stato pubblicato un posto di legge di iniziativa popolare promosso dal sindaco di Stazzema, norme la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti al fascismo, al nazismo, nonché la vendita e la produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti, che con queste leggi si riprendono le finalità della precedente e si aggiungono alcune aggravanti per l'esposizione di simboli fascisti e nazisti nel corso di eventi. Ritenuto quindi necessario che, di fronte all'esposizione di oggetti e simboli che si richiamavano a quell'ideologia, che la non lasci spazio a intolleranza verso chi si cela dietro le libertà datiche per diffondere attraverso la propaganda, l'esposizione, la vendita di oggetti, di nuovo i simboli di quel passato tragico. Con istituzioni repubblicane nate dalla resistenza antifascista e fondate sui principi e tradizioni, oggi debbono impegnarsi con azioni concrete a mantenere viva la memoria storica della resistenza e a coltivare valori di solidarietà, libertà e democrazia, specialmente tra le giovani generazioni. Ritenendo apprezzare sentimenti e la volontà dei cittadini per tutto quanto sopra, il gruppo Uniamo Sovereto impegna i componenti del Consiglio Comunale, il sindaco e la Giunta, a sottoscrivere il progetto di legge di iniziativa popolare promossa dal sindaco di Stazzema, norma contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo, di produzione di oggetti con simboli fascisti, pubblicato sul ufficiale numero 260 del 20 ottobre 2020. A continuare ad amplificare l'informazione alle cittadine e cittadini che del nostro è possibile procedere alla sottoscrizione della suddetta di legge, a perseguire gli impegni già assunti con la precedente deliberazione Consiglio Comunale numero 62 del 6/11/2019 sopra riportati, a promuovere iniziative culturali sulla memoria della resistenza in collaborazione con le scuole, luoghi di aggregazione ed anche sul problema dei nuovi fascismi e dell'intolleranza, a sensibilizzare la cittadinanza al significato dell'iscrizione all'anagrafe antifascista come ideata da di Stazzema, gruppo consigliare non esaurito.
Grazie consigliere Russo. Volevo dare la parola al segretario comunale, aveva da fare un'osservazione sul dispositivo dell'ordine del giorno.
Sì. Grazie sindaco, direi che l'ordine del giorno va benissimo tutto ad eccezione del primo punto del dispositivo, perché il primo punto del dispositivo va oltre, esorbita dalle competenze del consiglio comunale, in quanto imporrebbe comportamenti e scelte di carattere individuale che appartengono alla sfera dei diritti di cittadinanza dei singoli consiglieri comunali. Quindi se bisognerebbe stralciare il primo punto o perlomeno riformularlo.
Quindi siccome mi permetto di intervenire perché col segretario ovviamente ne abbiamo parlato, il segretario si riferisce al momento in cui si dice a sottoscrivere.
Ok, capito.
Mi aveva già suggerito.
Impegna i singoli componenti del Consiglio a sottoscrivere, non è possibile perché quella è una scelta libera e consapevole che ogni consigliere deve operare appunto in piena autonomia. Non è possibile per il Consiglio Comunale forzare la volontà del singolo consigliere comunale.
Potremmo dire, mettere segretario, promuovere la sottoscrizione?
Promuovere la sottoscrizione in vita.
Promuovere idonee iniziative che favoriscano la sottoscrizione, ma più che impegnare il singolo consigliere, impegna sì, il Consiglio Comunale impegna l'amministrazione comunale a promuovere iniziative che favoriscano la sottoscrizione.
Chiedo quindi al Consiglio, soprattutto ai proponenti e poi al Consiglio, insomma, di dare una formulazione, penso sia abbastanza semplice, perché qui dice a sottoscrivere il progetto di legge, promuovere e diffondere la sottoscrizione, insomma, troviamo due righe velocemente che ci consentano di portarla in votazione.
Ma già cambiando la singola frase a mettere a promuovere invece che sottoscrivere, credo sia già sufficiente, però.
No, certo, è una proposta di modifica che chiediamo ai proponenti di accettare. Cioè, se non è una proposta politica, è un'osservazione da un punto di vista tecnico, quindi insomma, per non dover togliere questa parte semplicemente, almeno si lascia il senso.
Sì, allora modificandolo nel senso correttamente come dice il segretario comunale va benissimo. Ecco, ovviamente lo scopo della mozione era quello che dal Consiglio Comunale emergesse quantomeno un indirizzo politico, ecco, sulla questione, quindi che ovviamente poi non è costrizione alla sottoscrizione, diciamo, ecco, che la discussione fosse in modo tale, ecco, che ci fosse quantomeno dalla maggioranza del Consiglio Comunale ovviamente una manifestazione di sostegno e quindi poi di conseguenza un impegno a promuovere, ecco, questo era l'intento, quindi benissimo, può essere anche corretto in questo senso.
Quindi mettiamo promuovere la sottoscrizione?
Sì, magari, ecco, mettiamo anche che condividendo nei principi si impegna a promuovere la sottoscrizione, visto che la finalità, ecco, era quella sostanzialmente.
Va bene, quindi prima di impegna possiamo dire il Consiglio Comunale, condividendo nei principi, impegna.
Sì. Allora, per tutto quanto sopra, il gruppo Uniamo impegna, noi ci mettiamo il Consiglio Comunale, condividendo i contenuti, impegna a promuovere la sottoscrizione e poi tutto rimane uguale, ok?
Sì, mi va bene.
Allora possiamo votare.
Ok, sì.
Allora faccio l'appello per il voto sul punto numero 2. Cardinale? Con l'emendamento, ovviamente. Punto numero 2, emendato.
Sì, emendato.
Cardinale?
Favorevole.
Cortigiani?
Favorevole.
Dell'Agnello? È sempre assente. Donnoli?
Favorevole.
Magazzini?
Favorevole.
Masi?
Favorevole.
Nocenti?
No, non riesce a togliere il muto, mi sa. Luciano?
Alzi la mano se vota favorevole.
Mi sa che si è disconnesso, non lo vedo più.
Ah, disconnesso?
Forse ha provato a uscire e rientrare. Comunque, vediamo se allora rientra in questo momento assente. Sì.
È rientrato. Nocera.
Ecco. Favorevole.
Scusate, Nocenti, non c'ho segnale, favorevole.
Grazie, Nocera, favorevole.
Segnale, va via, purtroppo.
Favorevole.
Pasquini.
Favorevole.
Cioni.
Favorevole.
Russo.
Favorevole.
Solignani?
Favorevole.
Unanimità. Prego, sindaco.
Perfetto, passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno, che è una mozione del gruppo Uniamo Sovereso riguardo azioni a tutela del commercio di vicinato, firmatario tutto il gruppo, come dell'Agnello, secondo Piccione, insomma, come volete voi, chi lo legge.
Allora, sì, leggo io, visto ora Luca non è ancora riuscito a collegarsi. Allora, oggetto mozione su azioni a tutela del commercio di vicinato. Considerato che la pandemia scaturita dal Covid-19 ha prodotto un'emergenza sanitaria mondiale e le conseguenti azioni poste in essere per contrastare la diffusione del virus, sebbene necessarie, hanno prodotto effetti negativi anche economici, colpendo duramente molte attività produttive e il commercio di vicinato. La perdurante emergenza rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza di moltissime imprese e negozi, con la conseguente perdita dei posti di lavoro e aggravamento della crisi socio-economica. Il piccolo commercio di vicinato è in difficoltà a reggere la concorrenza delle grandi infrastrutture di vendita e dei giganti del web, che stanno determinando un impoverimento imprenditoriale della comunità, con ricadute sul tessuto sociale di molti centri storici. Con i piccoli negozi si mantiene l'identità della comunità e le specificità tipiche dei prodotti locali. La Regione Toscana negli ultimi anni ha pubblicato vari bandi per sostenere e stimolare i centri commerciali naturali, perché crede nel valore della città, paesi o borghi con un tessuto commerciale vivo e con strade piene di negozi. La Regione Toscana considera i centri commerciali naturali un modello utile per contrastare la desertificazione commerciale che riguarda spesso aree o paesi interi, e che nel biennio 2018-19 ha investito più di 3,6 milioni di euro destinati a comuni e associazioni di imprese. A questi vanno ad aggiungersi altri 826 mila euro per il 2020, 860 mila per il 2021 e 300 mila per il 2022. Evidenziato che la chiusura degli esercizi commerciali porta conseguenze che vanno oltre il danno economico delle singole attività, incremento della disoccupazione, desertificazione e abbandono dei centri urbani cittadini, scomparsa di un tessuto produttivo e di commercio locale, deprezzamento del valore del patrimonio immobiliare, scomparsa di importanti luoghi di aggregazione sociale. Che i negozi di vicinato garantiscono un presidio per la sicurezza dei nostri paesi, perché creano relazioni umane e personali e forniscono servizi importanti, specialmente per le persone a mobilità ridotta. Preso atto che da diversi anni sono in crescita gli acquisti di beni e prodotti da parte dei consumatori sui siti web di vendita online, una tendenza che si è accentuata a seguito delle misure di lockdown e della conseguente chiusura degli esercizi commerciali, e che il valore delle vendite al dettaglio della piccola distribuzione, artigiani e piccoli negozi è crollato del 13%, mentre è aumentata del 6% quello della grande distribuzione. In questo periodo assistiamo ad una trasformazione dei consumi non più basata sulla relazione diretta tra chi vende e chi compra, ma tra un click e l'oggetto acquistato. Tenuto conto che la situazione di cui sopra crea forti preoccupazioni condivise e denunciate anche dalle associazioni di categoria, non possiamo arrestare il processo di globalizzazione, ma possiamo e dobbiamo pensare ad una nuova economia basata sul ritorno della relazione diretta, che il problema della rivoluzione del commercio online è un fenomeno globale e complesso ed è auspicabile che le politiche ne tengano conto, impegna il sindaco e la giunta a continuare a intensificare una capillare campagna di sensibilizzazione dei cittadini tramite mezzi a propria disposizione, campagne pubblicitarie, social, eccetera, all'acquisto di prodotti locali nei negozi di vicinato, a supportare ulteriori iniziative finalizzate alla promozione e alla vendita diretta online ai cittadini dei propri prodotti o servizi, a sensibilizzare le amministrazioni comunali affinché lavorino insieme alle associazioni di commercianti per la realizzazione di una piattaforma informatica per consentire il commercio online di vicinato e ridurre così le difficoltà di spostamento della clientela, a dirottarvi risorse per emergenze in corso Covid per sostenere il pagamento degli affitti dei locali commerciali, anche facendo ricorso a credito d'imposta per conduttori e locatori, ad istituire un tavolo di conciliazione comunale tra conduttori e locatori, a chiedere a che l'amministrazione si impegni ad utilizzare eventuali avanzi di bilancio liberi per destinarli a forme di sostegno dei negozi di vicinato, chiedere formalmente al governo e all'Unione Europea forme di sostegno adeguate che evitino la chiusura dei negozi di vicinato e la desertificazione del piccolo commercio nei piccoli comuni. Aggiungo brevemente che, come ho detto in commissione, ovviamente questa mozione è una mozione su cui vorremmo poi lavorare in commissione perché non resti soltanto una mozione di intenti, ma per discutere di progetti che possano poi essere confrontati anche con le associazioni di categoria, soprattutto in previsione delle opportunità di finanziamenti che sono previsti a livello regionale per il 2021 ma anche per il 2022, e quindi per dare continuità a quel già collaborazione che in parte è stata attivata dall'amministrazione comunale di messa in rete dei negozi di vicinato per incrementare ulteriormente questa attività e queste azioni che abbiamo visto essere comunque stati inseriti anche nel documento unico di programmazione che poi dopo andremo ad esaminare e che quindi ci vede sulla stessa linea in ordine a queste azioni positive che potremmo anche esaminare ulteriormente e soprattutto le proposte che vorremmo poi sottoporre. Questo per dire che essendo abbastanza generico come mozione, quindi come dichiarazione di intenti, ci riserviamo poi in commissione, chiederemo di cui abbiamo peraltro la presidenza, di poter discutere di queste misure che abbiamo qui genericamente indicato. Grazie.
Grazie, e quindi aperta la discussione, ogni membro del Consiglio ha facoltà di intervento.
Sì, se posso voglio fare un veloce piccolo intervento. Allora, rileggendo appunto i vari punti, scusate il gioco di parole, della mozione, metto in evidenza che la maggior parte di questi, sì, come ha già anche evidenziato Cristina, sono stati portati avanti in questi anni dalla Giunta e dal Sindaco e intensificati in maniera importante soprattutto in quest'ultimo anno di pandemia Covid, e continueremo ovviamente a farlo, ma anche per il punto riguarda l'avanzo di amministrazione, vedi ad esempio nel sostegno che abbiamo dato nello sconto della Tari, no? Con l'avanzi di bilancio. Quindi Assemblea Popolare ovviamente voterà a favore. Però vorrei ribadire che ovviamente, lo sottolineo in maniera importante, per noi il commercio di vicinato, per noi di Assemblea Popolare, è un punto fondante del nostro programma di Assemblea Popolare già dal 2014. Ed abbiamo sempre, tra l'altro, appunto osteggiato proposte e progetti che in questi anni ne minavano o ne potevano minare la sopravvivenza, vedi, no? Il centro commerciale che qualche anno fa era inserito anche nel piano operativo. E non a caso, ad esempio, l'ultima promozione di Natale fatta dal Comune per incentivare appunto gli acquisti nei negozi di Sovereto è un'idea di Assemblea Popolare, che poi ovviamente è stata presa e portata avanti dall'amministrazione anche per evitare, diciamo, strumentalizzazioni politiche o quant'altro. E sono molto, sinceramente, siamo molto contenti che finalmente anche Uniamo Sovereto abbia a cuore in maniera importante questo tipo di tutele, no? Dei confronti del commercio di vicinato, e che quindi faccia gruppo insieme a noi. Benvengano le collaborazioni e lo sviluppo dei progetti congiunti. Quindi voteremo a favore, grazie.
Grazie Donnelly. Chiedo se ci siano altri interventi sull'argomento, anche questo mi sembra abbastanza chiaro nella sua molto semplicità, e quindi insomma, se non ci sono altri interventi io la metterei in votazione. Mi sembra di no, quindi segretario, prego.
Voltiamo sul punto numero 3. Cardinale.
Favorevole.
Cortigiani.
Favorevole.
Dell'Agnello.
Sempre assente.
È assente. Donnoli.
Favorevole.
Magazzini.
Favorevole.
Masi.
Favorevole.
Nocenti.
Favorevole.
Nocera.
Favorevole.
Parenti.
Favorevole.
Pasquini.
Favorevole.
Piccioni.
Favorevole.
Russo.
Favorevole.
Solignani.
Favorevole.
Unanimità. Sindaco, prego.
Perfetto, vi ringrazio. Passiamo al punto all'ordine del giorno numero 4, che è mozione del gruppo Uniamo Sovereto per l'approvazione del regolamento per il funzionamento delle sedute in videoconferenza e riprese audiovisive. Allora, prima di passare la parola al gruppo consigliare, volevo fare questa precisazione. Essendo confrontata con il segretario comunale, questa mozione, che in sostanza erroneamente viene definita mozione, è in realtà una proposta di delibera, perché impegna ad approvare il regolamento che ha già contenuto e raccontato. Quindi volevo, e da questo punto di vista ovviamente la procedura non è quella canonica, che diciamo passa dal lavoro dell'ufficio comunale, poi in commissione e poi in consiglio. Quindi chiedo alla, siccome il consigliere Solignani ha parlato di questa di questo regolamento, aggiungendolo tra le varie eventuali anche nella prima commissione, se la vuole intendere come diciamo un'illustrazione che poi possa essere lavorata dagli uffici, e poi prossimamente seguire l'iter che seguono tutti i regolamenti comunali, perché diversamente la proposta di delibera, questa formalmente, anche se c'è scritto mozione, e le proposte di delibera vengono prima passate attraverso l'ufficio comunale.
Allora sì, come avevo detto in commissione, il fatto che fosse stato poi allegato un testo di regolamento era per agevolare, nel senso, la comprensione delle modifiche che si voleva andare a fare, però ecco, come ho detto in commissione, la mozione è finalizzata intanto a stabilire che c'è questa volontà di procedere alla modifica del regolamento secondo questi principi. Dopodiché, ovviamente, ecco, dovendo mettersi mano ad una modifica del regolamento, io avevo anche detto che starà poi agli uffici valutare se fare una modifica del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, oppure in questo caso qui noi abbiamo fatto un regolamento separato, però ecco, era soltanto per far comprendere quali fossero i punti oggetto di disamina e di discussione, e ho fatto anche presente il fatto, ecco, che ovviamente necessitava di una discussione ulteriore, non soltanto nella commissione passata, ma anche di successive dopo un passaggio all'interno degli uffici comunali. Quindi sì, deve essere intesa come mozione e poi rimettendo agli uffici la predisposizione della relativa proposta secondo l'iter.
Essendo comunque, diciamo, questa una comunque formalmente una proposta di delibera che impegna ad approvare questo regolamento, va secondo me registrata in questa seduta la presa d'atto del fatto che è stata presentata una proposta di delibera, perché non è una mozione, quindi io prenderei atto di questo e si mette a verbale, è stata presentata una proposta di delibera che sarà successiva, seguirà i passaggi poi necessari. Segretario, se così si può fare.
Questo, ecco, rimetto al segretario la procedura corretta, ecco, mi rimetto all'indicazione del segretario.
Sì, voglio dire, questo documento è inquadrabile, la prerogativa che è stata esercitata dai consiglieri di minoranza, secondo me è inquadrabile piuttosto nel diritto di iniziativa che è disciplinato dall'articolo 14 del regolamento del Consiglio Comunale, che non nell'articolo 53 che disciplina le mozioni. Quindi le soluzioni sono due: o si trasforma in una mozione anche sul piano sostanziale e quindi si modifica il testo, non allegando nessuna bozza di regolamento al documento da mettere in approvazione, oppure si lascia così com'è, si considera una proposta di deliberazione e quindi deve fare l'iter previsto all'articolo 14 del regolamento del Consiglio Comunale.
Quindi facciamo una presa d'atto.
La scelta secondo me dovrebbe essere
prendersi come proposta.
Va bene. Se si intende come proposta, allora non la mettiamo in votazione oggi e avviamo tutto il procedimento per portarla poi successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale, dopo che la proposta sarà stata valutata dagli uffici e ovviamente sarà stata coinvolta anche la commissione, la competente commissione dei consigliari.
Sì, non è messa in votazione, guardiamo ora il regolamento, per cui diciamo viene presa come protocollata e presentata, dopodiché segue l'iter procedurale e viene trasmessa agli uffici, eccetera.
Si prende atto che la capogruppo Solignani ha confermato che si tratta effettivamente di una proposta di delibera.
Sì, sì, sì.
E si avvia il procedimento.
Perfetto. Quindi non è necessaria votazione.
Non
si Benissimo, può. Si registra questo e la passeremo agli uffici comunali. Passiamo quindi al punto numero 5, che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente, che era del 30/12/2020, se non sbaglio, e mi risulta fosse assente solo Magazzini, che quindi se vuole può giustamente astenersi dalla votazione. Per il resto chiedo se ci siano osservazioni, altrimenti mettiamo in votazione i verbali pubblicati già da tempo. Mi sembra di no, quindi segretario, prego. Siamo pure in votazione i verbali.
Scusate, non avevo attivato l'audio. Quindi votiamo sul punto numero 5. Cardinale?
Favorevole.
Cortigiani?
Favorevole.
Dell'Agnello?
Assente.
È sempre assente. Donnoli?
Favorevole.
Magazzini?
Non essendo stato presente, io mi astengo.
Astiene, perfetto. Masi?
Favorevole.
Nocenti?
Sì, c'è. È un attimo senza audio.
Sì, lo aspettiamo.
Altrimenti, siamo avanti, così dice appena entra. Luciano, ci sei? Ecco. Ora sì. Ora è l'audio, votavamo su verbali. Lo sentiamo. Ci sei, Luciano? Proviamo ad andare avanti.
Va bene, Nocera?
Favorevole.
Parenti?
Favorevole.
Pasquini?
Favorevole.
Piccioni?
Favorevole.
Russo?
Favorevole.
Solignani?
Favorevole.
Nocenti?
E non si sente.
Nocenti?
Favorevole.
Ecco, arrivato.
Favorevole Nocenti, grazie. Quindi abbiamo 11 voti a favore e un astenuto, Magazzini, perché era assente.
Prego. Perfetto. Signora. Andiamo quindi avanti e procediamo al punto numero 6, che è la delibera verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili residenziali e produttive terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto superficie per l'anno 2021. Allora, la delibera ricostruisce, è la delibera solita che portiamo ogni anno prima del bilancio, e prende atto che il Comune di Suvereto non dispone di piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi e terziari approvati, che mettono a disposizione aree o fabbricati da cedere, e che i piani PEP o PIP a suo tempo approvati sono già esauriti per avvenuta totale concessione delle aree soggette ai destinatari. Quindi sostanzialmente deliberiamo, diamo atto che oggi questo Comune non ha nessun'area fabbricata disponibile per la cessione nell'ambito di questi piani di edilizia popolare o di insediamenti produttivi e terziari. Quindi non dobbiamo adottare nessun atto per il prezzo e poi ovviamente la votazione è immediatamente eseguibile. Se ci sono interventi sull'argomento, è aperto il dibattito, ma non è mai una delibera, insomma, quando si presenta così non c'è niente. Presuppone una grande discussione. Infatti, mi sembra che non ci siano interventi, quindi il segretario può mettere in votazione. Se vuole, possiamo fare subito la doppia votazione per la delibera e per l'immediata eseguibilità. Però il consigliere, se vuole velocizzare, come vuole lei.
Sì, facciamo così: facciamo esprimere due volte il voto da ciascun consigliere comunale. Cardinale?
Favorevole.
Il secondo voto?
Favorevole, scusate.
Cortigiani?
Favorevole, favorevole.
Dell'Agnello? È assente. Donnoli?
Favorevole, favorevole.
Magazzini?
Favorevole, favorevole.
Masi?
Favorevole, favorevole.
Nocenti?
Lo provo a chiamare, voi andate avanti.
Sì, Nocera.
Favorevole, favorevole.
Parenti.
Favorevole, favorevole.
Pasquini.
Favorevole e favorevole alla mia eseguibilità.
Cioni.
Astenuto e astenuto.
Russo.
Favorevole, favorevole.
Devo fare. Vignani.
Pronto.
No.
Allora, è intervenuto Nocenti che ha dato, eri te Luciano, ha detto favorevole.
Nocenti ha votato?
Sì, ha votato, purtroppo non sente più di tanto la nostra voce, mi ha detto al telefono, ora cercherà di ricollegarsi, lo provo a richiamare.
Sì. Ho sentito il doppio favorevole, però è andato sopra al Russo e quindi non ha parlato.
Sì, sì. Era,
allora
era
Russo, abbiamo detto, Piccioni si è astenuto, Russo favorevole.
Sì, favorevole, favorevole.
Solignani?
Favorevole, favorevole.
Riproviamo con Nocenti, altrimenti dobbiamo dichiararlo assente.
Sì, vai, di favorevole, favorevole, tocca a te.
Favorevole, favorevole.
Bene, allora tutti favorevoli, ad eccezione di Piccioni che si è astenuto.
Quindi 11 favorevoli.
Favorevoli 11, un astenuto.
Perfetto. Bene, quindi la delibera è passata.
Simone, è immediatamente eseguibile.
Sì.
Oh, è attivato l'audio. Senti.
Sì, ora ti sentiamo. Andiamo avanti e abbiamo l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nel triennio 21-23, anche questa soggetta a immediata eseguibilità. Allora, per quanto riguarda il piano, ovviamente valorizza quelli che sono i luoghi comunali, per esempio parla dell'immobile al logo, quindi parco comunale di Olivi, edificio in cui sono svolte le manifestazioni, che quindi dà una previsione di entrata rispetto alle manifestazioni. Abbiamo poi aree di proprietà pubblica concessa in diritto di superficie, quindi abbiamo una previsione di valorizzazione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per le tre annualità. Abbiamo poi il Palazzo della Vigna, dove è una valorizzazione presunta rispetto alla convenzione esistente con, la società, con l'associazione che occupa l'immobile. E poi abbiamo la vendita di un appartamento in Viale Carducci e abbiamo quindi il presunto incasso dalla vendita che è di 60.000 euro. Quindi questo è il piano delle valorizzazioni e alienazioni. Quindi abbiamo un'alienazione e gli altri sono le valorizzazioni dei proventi che vengono dall'utilizzo degli immobili da sé terzi. È aperta ovviamente la discussione su questo.
Devo soltanto dire due parole brevissime a giustificare la nostra astensione dovuta al fatto che sulle valorizzazioni in relazione a questi immobili ci sono ovviamente delle scelte legate poi al bilancio successivo che andrete a presentare e quindi riteniamo di astenerci.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione. Al solito facciamo la doppia per semplicità. Prego, segretario.
Sì, faccio l'appello. Votiamo sul punto numero 7. Cardinale.
Favorevole.
Doppia votazione.
Doppia votazione favorevole.
Cortigiani.
Favorevole, favorevole.
Dell'Agnello. È assente. Donnoli.
Favorevole, favorevole.
Magazzini.
Favorevole, favorevole.
Masi.
Favorevole, favorevole.
Nocenti.
Favorevole, favorevole.
Nocera.
Favorevole, favorevole.
Parenti.
Favorevole, favorevole.
Pasquini.
Favorevole e favorevole.
Piccioni.
Astenuto e astenuto.
Russo.
Astenuto e astenuto.
Solignani.
Astenuta, astenuta.
Bene, grazie. Quindi abbiamo 9 voti a favore e 3 astenuti. Assente dell'Agnello.
Perfetto, vi ringrazio e quindi passiamo alla successiva delibera, la numero 8, che è l'approvazione delle aliquote IMU detrazioni anno 2021, per cui passo la parola all'assessore al bilancio.
Buonasera a tutti, come sappiamo oggi si va ad approvare il bilancio comunale. Tra il bilancio, nel bilancio comunale di Subereto, una tra le entrate principali sono quelle appunto relative alle approvazioni, alle aliquote e alle entrate tributarie. In particolar modo l'approvazione delle aliquote IMU e delle detrazioni sono uguali e quindi non portano una variazione di pressione fiscale all'interno della nostra comunità e quindi si va a confermare le aliquote che sono già state approvate nell'anno precedente e che sono quindi riassunte nella delibera. Non ho nient'altro da aggiungere, per cui lascio la parola al Consiglio Comunale nel caso ci fossero degli interventi di rilievo.
Oh,
Posso? Ora non so se sarà un intervento di rilievo, però
no, vabbè.
Darsi anche che non lo sia. Allora, no, per quanto riguarda l'approvazione delle aliquote IMU, essendo la riproposizione di quelle appunto approvate nel 2020, senza stare a rifare tutta la discussione che abbiamo già fatto sia a luglio che poi a settembre quando sono state modificate, ovviamente ecco il principio che noi non condividiamo e che ribadiamo è quello della somma delle due aliquote IMU e ex TASI per quanto riguarda le abitazioni principali. E quindi come avevamo già sostenuto in passato, il fatto che per mantenere il gettito fiscale si sia fatta questa sommatoria era una possibilità che l'amministrazione comunale aveva, ma che non era obbligatoria. Poteva essere fatta una scelta diversa sia già nel 2020, quando comunque eravamo già in piena pandemia, e soprattutto ora anche per il 2021. E fermo restando ecco, diciamo un consenso sulla detrazione, il principio non, continua a non essere condivisibile, e quindi si dice sì che viene mantenuta la solita pressione fiscale, ma in realtà poteva benissimo essere alleggerita. E quindi per i soliti motivi per cui non le abbiamo approvate nel 2020, essendo il medesimo principio e le medesime tariffe, non le approveremo neppure oggi. Grazie.
Grazie Solignani. Diciamo che accetto l'osservazione, ma che non condivido in maniera più assoluta, perché quando si parla comunque di una di spesa corrente, la spesa corrente prevede sempre un'entrata corrente. Quindi io invito tutti i consiglieri comunali, in particolar modo la minoranza, nel caso appunto avessero delle idee rispetto a una riduzione delle tassazioni e quindi della pressione fiscale, devono comunque presentare un progetto per tale per cui, a fronte di una riduzione della pressione fiscale, devono quindi comunque indicare quelle che sono le loro priorità nei tagli anche della spesa corrente. Perché comunque, come ho già detto, il principio è che comunque questo bilancio, così come l'individuazione dell'aliquote, si basa su un principio di garanzia dei servizi minimi dei nostri cittadini. Quindi la mancanza di un'entrata corrente comporterebbe necessariamente una riduzione di alcuni servizi, a meno che un tipo di tassazione sia sostituita da un altro tipo di tassazione. Ma per le amministrazioni comunali questo diventa cosa molto più difficile. E quindi niente, concludo questa mia osservazione rispetto a quello che ci eravamo già detti anche nei precedenti consigli.
Grazie all'assessore. Quindi chiedo se ci sono altri interventi, oltre al già annunciato voto della minoranza, altrimenti mettiamo in votazione le aliquote IMU. Sembra di no, segretario, procediamo.
Sì, grazie, procediamo alla votazione sul punto numero 8, anche in questo caso doppia votazione. Cardinale?
Favorevole, favorevole.
Cortigiani?
Favorevole, favorevole.
Dell'Agnello? È assente. Donnoli?
Favorevole, favorevole.
Magazzini?
Favorevole, favorevole.
Massi?
Favorevole, favorevole.
Nocenti?
Favorevole.
Nocera?
Favorevole, favorevole.
Parenti?
Favorevole, favorevole.
Pasquini?
Favorevole e favorevole.
Piccioni?
Contrario e contrario.
Russo?
Contrario, contrario.
Solignani?
Contraria, contraria.
Quindi abbiamo 9 voti a favore e 3 voti contrari. È stata votata anche l'immediata eseguibilità. Prego, Sindaco.
Perfetto, grazie. Passiamo quindi alla delibera successiva, che è l'approvazione del regolamento per l'istituzione della disciplina del canone unico patrimoniale. Allora, questa delibera, quindi il regolamento allegato, sta soggetto all'ordine del giorno della commissione consiliare appositamente convocata, alla presenza di uffici comunali competenti, per cui sul regolamento, insomma, è anche abbastanza lungo e complesso, e comunque si articola sulla bozza ACIFE. Sostanzialmente è un regolamento che istituisce appunto il canone patrimoniale unico, che va a sostituire il canone sull'occupazione del suolo pubblico, il diritto di pubbliche affissioni e il passo pagabile. La legge ha istituito questo nuovo canone unico, si pensava che potesse essere rinviato, e invece poi il 2021 è entrato in vigore, per cui siamo obbligati a disciplinare appunto il regolamento. Le tariffe saranno poi oggetto di separata e successiva delibera di giunta comunale, e il regolamento e il testo è stato condiviso anche con l'associazione di categoria. Quindi io, rispetto a quanto già detto in commissione, è meglio dagli uffici, perché onestamente la questione è particolarmente tecnica, al di là che abbiamo appunto ripreso quella che era la bozza, aggiungendo magari qualche esenzione, perché ci sembrava giusto, ma sostanzialmente è la bozza che c'è già, insomma, che è stata adottata anche da ANCI e gli alcuni. Quindi io su questo argomento non ho altro da dire. Se qualcuno vuole intervenire, ripeto, abbiamo discusso in commissione, quindi se non ci sono osservazioni.
Direi che non ci sono interventi da fare, tutto visto e discusso in commissione.
Certo. Quindi mi pare che non ci siano interventi. Quindi, segretario, metto in votazione, qui l'immediata eseguibilità non è necessaria perché la legge stabilisce che entra in vigore dal 2021, se non erro, dal 1 gennaio, per cui non c'è necessità, si fa un'unica votazione sul regolamento. Prego.
Sì, grazie. Si vota sul punto numero 9, regolamento canone unico patrimoniale. Cardinale?
Favorevole.
Cortigiani?
Favorevole.
Dell'Agnello? È assente. Donnoli?
Favorevole.
Magazzini?
Favorevole.
Masi?
Favorevole.
Nocenti?
Favorevole.
Nocera?
Favorevole.
Parenti?
Favorevole.
Pasquini?
Favorevole.
Piccioni?
Astenuto.
Russo?
Astenuto.
Solignani?
Astenuta.
Grazie, quindi abbiamo 9 voti a favore e 3 astenuti. Prego, Sindaco.
Sì. Allora, vado avanti, abbiamo l'approvazione del bilancio 2020-2023 e il documento unico di programmazione. Ho l'assessore un attimo uscito, vedo se rientra, perché ho presentato a lei, se no poi faccio io. Eccola, arriva subito. Scusate. Allora, bilancio che andiamo a approvare è un bilancio che ormai sappiamo essere un bilancio triennale, che dal 2015, con l'entrata in vigore della contabilità armonizzata e con i nuovi principi contabili, trova quindi un impatto notevole su un bilancio, quindi dei piccoli comuni in particolar modo. E, si tratta di un bilancio che
di per sé segue le linee programmatiche che sono identificate all'interno del DUP e che ha appunto come entrata principale, come ho già specificato precedentemente, quella della tassazione, quindi di un'entrata tributaria che non è solo caratterizzata dall'IMU e dalla TASI, ma da altre piccole quindi tasse che vanno quindi a identificare le entrate correnti. Oltre a questo appunto c'è la nuova disciplina del canone unico, nonché poi tutta la parte di una relativa alle entrate in conto capitale che vengono identificate tra gli oneri di urbanizzazione, diritti di superficie, i royalties dell'escavazione e tutta una serie di contributi regionali e nazionali che vanno in un certo senso a finanziare quelli che sono gli investimenti previsti nel prossimo triennio. Come al solito all'interno del bilancio triennale pesa quello che è l'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità che comunque immobilizza, quindi blocca una serie di risorse che i comuni devono tenere ferme per la valutazione appunto di un rischio di mancato incasso dei crediti a disposizione. Devo dire che è un bilancio che ha una che tende, come ho già detto, a garantire ciò che sono la massimizzazione dei servizi al cittadino, con riguardo in particolar modo ai servizi sociali, all'istituzione pubblica, al turismo, alla cultura e alla valorizzazione delle politiche agroalimentari, nel rispetto questo in tutti quelli che sono tutti gli equilibri e quindi anche a fronte a una raggiungimento degli equilibri economico-finanziari che sono appunto raggiunti anche attraverso gli obiettivi politici e le scelte di questa amministrazione. Appunto abbiamo detto che è un bilancio che politicamente slancia su Vereto a un qualcosa di ad un paese che sia un paese che garantisca appunto quei servizi e una vita adeguata al momento, una vita che garantisca quindi anche alla famiglia un quieto vivere, che garantisca una economia circolare importante, quindi con tutta una serie di scelte relativa appunto sia all'efficienza e all'efficientamento di tutti quei servizi comunali rivolti al cittadino, all'ordine pubblico, alla sicurezza, il diritto allo studio, quindi con una proiezione verso una nuova offerta scolastica e servizi scolastici, a una tutela e una valorizzazione delle attività culturali, sia attività e eventi nuovi, sia la conferma e il potenziamento di quelli già esistenti, un bilancio che va a porre un'attenzione a quelle che sono anche le politiche giovanili, principalmente incentrate sullo sport e l'attività per i bambini e le famiglie. Un bilancio che va a migliorare quindi quello che è l'assetto del territorio, la tutela dell'ambiente con un occhio alla tutela dell'ambiente e appunto come già dicevo quelle che sono le politiche sociali della famiglia sono molto attenzionate da quelle che sono le scelte nei prossimi tre anni. Quindi sono soddisfatta del lavoro che stiamo facendo sia come amministrazione e anche grazie al supporto degli uffici che si stanno dando veramente molto da fare rispetto poi alla forza lavoro che è presente e quindi abbiamo fatto la commissione sia la parte tecnica che è riuscita quindi a rispondere a quelli che erano gli eventuali dubbi. Devo dire che non ci sono stati grossissimi osservazioni, quindi ritengo di non dover aggiungere altro e di lasciare la parola al consigliere.
Grazie, grazie Assessore. È aperta ovviamente la discussione sul bilancio e sul documento di programmazione.
Possiamo scrivere? Giro. Sì, ti castano il naso. Mi ha scritto.
Certo, prego.
Allora, diciamo che dopo la commissione, ovviamente copiosi e sebbene ecco l'invito che ha fatto l'assessore prima da parte nostra a fare delle proposte, sarà un invito che accoglieremo, ovviamente non abbiamo a disposizione tutti i dati che voi avete e che stiamo cercando di estrapolare dalla documentazione che ci viene esibita. Ora, anche in commissione, ecco, grandi osservazioni non ci sono, nel senso che cosa dobbiamo dire su un documento unico di programmazione che sostanzialmente prevede tutta una serie di intendimenti, peraltro qualcheduno anche da noi ha trovato una, diciamo, coincidenza in quello che era il nostro di programma elettorale, quindi certamente ecco, non possiamo andare a contestare alcune previsioni del documento unico di programmazione, e se non quello di andare a vedere poi se nel bilancio di previsione ne troviamo un riscontro, perché nel documento unico di programmazione ovviamente ecco, c'è di tutto di più, no? C'è di tutto di più, però affinché non sia un diciamo quanti pagine sono, una sessantina, no, il bilancio forse una sessantina di pagine di sogni da non, che non si possono realizzare, poi siamo andati a vedere ecco quello che intanto viene messo in cantiere per il 2021. Ora, per il 2021 sicuramente c'è una previsione di spesa analoga più o meno al 2020, quindi non so quando si parla di slancio delle politiche sociali, slancio delle politiche giovanili, che cosa significa slancio, se significa mantenimento di quelli che sono i servizi finora riconosciuti e concessi, questo ne troviamo riscontro. Di uno slancio non lo, invece non so, ecco, probabilmente non so reperire quali sono le risorse destinate a questo slancio del paese, soprattutto come è stato detto. Vediamo che per il 2021, così come ci hanno poi anche illustrato i tecnici, sono previste una serie di investimenti che sono in parte, diciamo, l'ordinaria amministrazione, quindi la manutenzione di strade, del verde, e poi alcuni interventi, vedo ecco manutenzione del parcheggio pubblico, il completamento del marciapiede di Viale della Libertà, la manutenzione della stanza della Banda, le mura castellane che già ecco, avevamo sentito in programmazione già a luglio, poi tolte e poi reinserite, l'illuminazione pubblica di Belvedere, dove penso ecco, ci sia anche un intervento di un privato, la costruzione degli ossari, il corrimano dei percorsi pedonali del parcheggio di Viale Carducci e il progetto Ingresso Paese, che accogliamo con tanto favore, visto ecco, che l'abbiamo proposto con veemenza, e ora e poi l'efficientamento dell'illuminazione pubblica. Di queste di questi diciamo interventi per 343.000 euro poi andiamo a vedere che in realtà la copertura è tutta da verificare, lo dice anche il revisore, che ovviamente gli investimenti possono essere anche congrui, però occorrerà andare a cercare poi le risorse per farli, però non troviamo diciamo in tutto questo elenco di opere, a parte il completamento del nuovo impianto sportivo coperto funzionale, polifunzionale, tutti quegli interventi strategici che dovrebbero effettivamente dare lo slancio al paese, perché se si parla della necessità di dare uno slancio al paese perché si fa una politica di sviluppo sostenibile, tutela del territorio, di utilizzo e fruizione delle aree fluviali, che sono questi, diciamo, i progetti che effettivamente potrebbero dare uno slancio al paese. Ecco, di questo noi siamo d'accordo con questi intendimenti, però vorremmo anche trovare riscontro in alcuni investimenti programmati. Della mobilità sostenibile e quindi della possibilità di fruire, ad esempio, delle aree fluviali, si parla in tutti i comuni di individuare delle aree di accesso, ci sono dei bandi del Ministero appositi per cominciare a parlare di una ciclovia. Ecco, diciamo, di questi grandi progetti, quando è che ne cominceremo a parlare effettivamente per arrivare a dare uno slancio effettivo? Quando è che poi cominceremo davvero a parlare di un sostegno all'agricoltura? Perché si parla di sostegno di promozione delle politiche agroalimentari, ma dobbiamo anche pensare agli agricoltori, a quello che la necessità che hanno in primis, no? Quello di poter effettivamente coltivare. E allora abbiamo il problema delle risorse idriche, abbiamo il problema del maggiore, migliore utilizzo dell'invaso della GERA, che anche questo lo troviamo nel documento unico di programmazione, però dall'altro punto di vista non vediamo delle azioni positive incisive su questi aspetti e non lo troviamo nel bilancio di previsione. Parliamo di tutela ambientale e troviamo la tutela e la promozione della rete sentieristica all'interno delle politiche di ambito, non troviamo citato neppure una volta la tutela del nostro paesaggio naturalistico del Parco di Montioni. Non c'è assolutamente nessuna azione di questo tipo. E poi, ecco, ci sono alcune voci che su cui ci direte poi, ecco, quali sono gli intendimenti, perché quando mi si parla poi del mantenere i servizi ai cittadini e si legge nel documento unico di iniziare a ripensare gli spazi e l'organizzazione per quanto riguarda i servizi dedicati alla prima infanzia, sempre nella garanzia, ecco, di mantenere tutta la filiera educativa, però, ecco, anche qui bisognerà capire che cosa si intende iniziare a ripensare spazi e organizzazione, perché si ripensa agli spazi, però parallelamente bisognerebbe anche pensare a delle politiche effettivamente per le famiglie che ci sono, ma anche per quelle che vorremmo che venissero nel territorio, nel comune, perché sappiamo che il problema numerico c'è delle nascite, lo sappiamo, e penso che stia diventando impellente, e sappiamo anche quali potrebbero essere le conseguenze. Quindi politiche in questo senso, di sostegno alle famiglie concrete e anche di carattere economico, oltre che di servizi, bisognerà cominciare a parlarne in maniera concreta. E questo noi, ecco, ce lo aspettavamo in un bilancio di previsione che non fosse soltanto, ecco, investimenti diciamo dell'impianto sportivo coperto polifunzionale. Insomma, ecco, questo diciamo che oltre al fatto che poi gli uffici ci riferiscono che la copertura di 65.000 euro ancora non è neppure certa, perché il bando non è ancora uscita la graduatoria. Quindi diciamo che è così, come poi si può andare anche sul 2022 e sul 2023, dove ci sono addirittura investimenti programmati per 630.000 euro in un anno e 600.000 in un altro, e poi si va a vedere che comunque con risorse di bilancio a fatica si coprono, mi sembra, 66.000 euro, il resto sono tutti contributi che si auspica arriveranno dallo Stato, dalla Regione, ovviamente se ci saranno i progetti, perché altrimenti questi soldi non arriveranno, e quindi tutti questi progetti da 600.000 euro per ciascun anno ovviamente non potranno essere realizzati. E quindi, ecco, rimaniamo in attesa di vedere qualche cosa di più concreto che non sia, ecco, la mera manutenzione o di comunque effettivamente questi investimenti di slancio del paese, che devono essere però strutturali e non estemporanei e non, diciamo, di ordinaria amministrazione. Per quanto riguarda poi il distretto sociosanitario, ne abbiamo parlato anche nella commissione e siamo appunto in attesa concordare una strategia, così come eravamo rimasti d'accordo all'esito della commissione, e basta, ecco, per, diciamo che non ci vediamo, sebbene nel documento unico di programmazione ci siano elencate tutta una serie di bellissime intenzioni, non troviamo la strada di realizzazione all'interno del bilancio di previsione.
Sì, posso fare un intervento?
Sì, sì, prego, Donnoli.
Sì, allora, partiamo da un primo punto importante. In questo bilancio del 2021-23, nel documento di programmazione, come ha già citato anche il consigliere Solignani, viene riportato un investimento di 1,5 milioni di euro nei prossimi 3 anni, che non è una cifra di poco conto. Si va infatti, no, a cercare di rispondere, soprattutto nel primo anno, perché comunque, quindi nel 2021, alle piccole anche richieste che arrivano ovviamente dai cittadini e soprattutto anche alle grandi cose. Quindi andiamo veramente, secondo il mio punto di vista, secondo il nostro punto di vista, a pianificare quella che è la visione di Assemblea Popolare della Subereto del futuro, e su questo non ci sono dubbi, anche perché se riprendo i documenti di programmazione che abbiamo messo in atto in questi anni, dal 2014 in poi, quello che è stato scritto, bene o male, l'abbiamo sempre realizzato, con risorse interne o prendendo appunto, diciamo, aderendo ad alcuni supporti regionali o di altro tipo. Quindi da questo punto di vista io non ho nessun tipo di dubbio, no? Che questi investimenti importanti anche del 2022 e 2023 si possano portare in esecuzione. È chiaro che appunto stiamo cercando di programmare certi tipi di investimenti andando, no, nel primo anno a portare quelle che già, no, abbiamo citato e che sono di più, diciamo di più, che abbiamo già discusso in altri anche consigli, l'ha già detto un po' la Solignani, ma ci tengo a sottolineare appunto anche per mettere in evidenza gli investimenti sul sociale e su, diciamo, il supporto alla famiglia, vedi appunto il completamento del nuovo impianto sportivo coperto polifunzionale, oppure quindi in qualche modo dà uno spunto, un aiuto alle famiglie da questo punto di vista, a tutti ovviamente i cittadini suberitani, come ad esempio anche l'investimento che andremo a fare sulla parte che riguarda la riorganizzazione, no, dell'area Parco degli Ulivi, quindi la zona del Logo, dove oltre alla prossima localizzazione del distretto sanitario andremo appunto a cercare di organizzare appunto un investimento dedicato proprio alle associazioni, alle famiglie e quindi anche ai giovani. Quindi anche da questo punto di vista andiamo a creare un qualcosa che ad oggi non c'è e che quindi permetterà sicuramente, no, di attrarre anche e di rispondere, attrarre le famiglie, attrarre quindi nuovi cittadini su Vereto e rispondere a certe richieste fatte dai cittadini stessi. L'altro aspetto importantissimo che l'ha messo in evidenza ovviamente l'assessore, ma ci tengo a risottolinearlo, è che appunto non c'è aumento della pressione fiscale per i cittadini di Subereto. Questo bilancio rispecchia appunto la nostra volontà di Assemblea Popolare. Non ci sono aumenti appunto nella tassazione né delle tariffe dei servizi a domanda come la mensa e il trasporto. L'IMU, la TARI, il canone unico rimarranno appunto pressoché invariati nei prossimi anni. E questo secondo me è già un grosso obiettivo per un piccolo comune come quello di Subereto, che comunque, no, sappiamo benissimo, affronta anno dopo anno sempre maggiori costi, lo sappiamo, tutti ne abbiamo evidenza, dove anche la stessa spesa corrente, no, ha delle difficoltà e tutti i momenti deve essere verificata ed integrata, no? come spesso abbiamo fatto anche negli ultimi bilanci. Spesa corrente che in questi ultimi anni siamo riusciti anche ad aumentare, grazie proprio, lo ribadisco, l'abbiamo detto e discusso più volte, ma lo ribadisco, grazie anche all'azione importante fatta proprio da questa amministrazione sul recupero crediti. In più direi che non c'è menzione su questo bilancio e su questo DUP, però stiamo attendendo anche magari gli effetti, no, della legge Relacci, che si spera, no, possa contribuire in qualche modo, no, ai bilanci comunali. In Toscana sono interessati 122 piccoli comuni, tra cui ovviamente Suvereto, una legge che sappiamo tutti che è volta a sostenere, valorizzare, ripopolare appunto i nostri territori, quindi attendiamo, no, anche questo contributo, che ovviamente potrà essere integrato nelle variazioni successive. E è un bilancio, sì, che ha ancora diverse incertezze, questo lo sappiamo, anche perché siamo, lo ricordo, in una pandemia mondiale da un anno e che quindi noi stiamo attendendo da questo punto di vista anche eventuali nuovi ristori da parte dello Stato ai comuni stessi. Ma è un bilancio che mantiene tantissimi impegni, l'ha già detto l'assessore, ma vorrei ribadirlo: gli investimenti ad esempio sulla promozione turistica, che si spera quest'anno di portare avanti anche in maniera più importante rispetto all'anno scorso, anche grazie alla rinnovata sinergia tra le aziende, no, il territorio e l'amministrazione comunale, agli impegni sulla scuola, sui servizi sociali, sullo sport e sulle politiche familiari. La scuola, ieri è uscito un articolo dove il Comune di Suvereto ha contribuito per 4.000 euro più 6.000 euro di fondi, per 10.000 euro totali, per andare a comprare appunto materiali per la scuola stessa. Quindi stiamo veramente attenti sul bilancio stesso a centellinare risorse e fare gli investimenti dove ce lo chiedono i cittadini, ma dove è necessario. Si investe infatti, questo è evidente dai lavori che stiamo facendo negli ultimi anni, anche in questi mesi, nella manutenzione delle strade, dei marciapiedi. Sono questioni che sappiamo essere molto sentite, no, dai nostri concittadini. Si interviene sulle aree pubbliche finalmente fruibili, no? Alcune fino a qualche anno fa non erano utilizzabili. Continuiamo, ripeto, a riqualificare il Parco delle Olive, dei giardini pubblici. Si continuerà ad investire sulla sicurezza con l'ampliamento della rete di videosorveglianza e si investe, come ho già detto, sugli impianti sportivi, sulle scuole. Quindi è chiaro che l'amministrazione in questi anni vigilerà anche sulle nuove opportunità, no, già detto, di finanziamento, in modo da poter intervenire, no, a integrare questi obiettivi che ci siamo posti in questo documento unico di programmazione. Il bilancio nostro non contiene sprechi, ma si attiene appunto alle necessità della popolazione, dei suveretari. Vorremmo fare di più, certo, questo lo diciamo tutti gli anni, ma ricordiamoci che siamo nel comune di Suvereto e le risorse sono quelle che conosciamo benissimo e siamo, ripeto, in un periodo drammatico di pandemia con le incertezze dietro l'anno. Quindi arrivare oggi a questa approvazione è secondo me comunque un motivo d'orgoglio per tutti noi, sicuramente lo è per noi di Assemblea Popolare, mette dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, in evidenza nuovamente una grande capacità gestionale delle risorse pubbliche, un'attenta analisi e verifica delle scelte fatte in passato e da fare per i prossimi anni. Quindi faccio i complimenti, un ottimo lavoro da parte nostra, al Sindaco, alla Giunta e a tutti gli uffici. Quindi grazie ancora di questo. Quindi come capogruppo di Assemblea Popolare sono qui ovviamente ad esprimere il voto favorevole, no, all'approvazione del bilancio di previsione e del documento unico di programmazione. Grazie.
Grazie Donnoli. È ancora aperta la discussione. Ok, allora se non ci sono altri interventi provo a dare un po' una risposta anche dalle sollecitazioni che sono venute dalla discussione e poi a fare una chiusura. Allora, innanzitutto questo è importante perché a volte si dà per scontato, anche se comunque questo è il secondo bilancio che approviamo, mi sembra, come consiglio comunale, no? Questo mandato. Però a volte si danno per scontate tante cose che forse non lo sono. Innanzitutto il bilancio ovviamente si chiama di previsione proprio perché è una previsione rispetto alle entrate, le uscite, le spese e gli investimenti che poi attraverso le variazioni durante l'anno arriva a bilancio che poi viene consuntivato l'anno successivo. All'interno di questo bilancio di previsione ovviamente ci sono degli interventi che hanno, cioè nel bilancio di previsione ci sono degli interventi, una spesa ben precisa e derivano dagli indirizzi del DUP, ma gli indirizzi del DUP è ovvio che siano molto più larghi. Questo anche perché a seguito del bilancio vengono dati poi degli obiettivi, il piano esecutivo di gestione agli uffici comunali, con un budget ben preciso, ma vengono anche dati degli obiettivi di indirizzo, di performance, che non sono sempre misurabili attraverso un budget assegnato, ma sono anche obiettivi di lavoro. E uno fra questi, per esempio, è il lavoro sulla filiera educativa. È un lavoro che attraverso il coordinatore pedagogico è già iniziato per capire, anche insieme agli altri comuni, come affrontare il caro delle nascite, come giustamente è stato sottolineato dal consigliere Solignani, che è un problema ovviamente di tutti, non solo del Comune Sovereto, che diciamo ha già dimostrato una capacità di risposta, perché quest'anno solo con la convenzione attivata grazie all'impegno dell'ufficio dell'assessorato competente, il Comune di Piombino sul Nido ha permesso intanto una razionalizzazione e un ingresso anche di risorse, dando una risposta anche a un altro comune perché aveva una frazione più vicina alla nostra. Quindi intanto questo, è chiaro che nel DUP ci siano anche azioni che poi non sono riscontrabili nell'immediato nel bilancio, non solo perché sono azioni che si percorrono nel tempo, ma anche perché alcuni investimenti non sono di competenza comunale o non vengono dal bilancio comunale. I grandi progetti, per esempio, di sostenibilità e di mobilità pedonale sono anche in una discussione che abbiamo con gli altri comuni e sono e saranno oggetto anche dei piani sul Next Generation, che è guidato dal SAPE della provincia di Livorno e che come comune della Val di Cornia stiamo ridiscutendo insieme ai sindaci proprio in questi giorni. È chiaro che sono risorse di una quantità e di un importo che non è gestibile dai nostri bilanci, ma è comunque un impegno che stiamo portando avanti. Non si vede nel bilancio, ma è un impegno che comunque viene portato avanti dall'amministrazione. Sull'agricoltura, sull'uso irriguo, stiamo facendo un lavoro con il consorzio dei bonifici, l'associazione di categoria e l'ASA, al contratto di fiume, sta seguendo l'assessore Casini, stanno uscendo veramente delle ottime opportunità derivanti anche dal non utilizzo della derivazione dell'acqua di depurazione del vecchio cosiddetto corno industriale, che anche una volta l'industria sarà ripartita non sarà certamente necessaria una nuova quantità, quindi si parla già delle derivazioni e gli strati si possono fare a uso irriguo. Su questo c'è un tavolo assolutamente aperto con risorse regionali che possono essere messe a disposizione e noi sicuramente coglieremo le opportunità. Il depuratore di Sulereto, che si chiamava anni fa, venisse dismesso, sarà oggetto di un investimento di ASA di 1 milione di euro. Quindi non solo nel nostro bilancio, ma certamente sono azioni che sono nei bilanci, diciamo, di altre società. E che ovviamente condividiamo, perché abbiamo stimolato il processo sul contratto di fiume, che è un po' figlio anche delle altre volte, in cui noi in prima persona abbiamo partecipato, abbiamo lanciato proprio l'apertura del contratto di Assuveto, ne è testimonianza. Sulla tutela ambientale stiamo facendo poi un lavoro insieme agli altri comuni sulla razionalizzazione e miglioramento del servizio di raccolta domiciliare, che è un progetto comune che ha subito ovviamente qualche stop a causa del 2020, che ha un po' ritardato tutto, e quindi stiamo lavorando su tutti, assolutamente su tutti gli assi, anche quelli che non si vedono. Per quanto riguarda poi gli investimenti, i bandi che si dicono là sul 2020, allora innanzitutto è bene precisare che gli oneri di urbanizzazione, è chiaro, sono sempre una previsione, se entrano si fa l'investimento, se non entrano non si fa l'investimento, ma bilancio di previsione ha queste regole. E i bandi, diciamo che è l'unico che ha più una percentuale di incertezza, è quello del porto e periferie, mentre sul resto, come spiegato in commissione anche dal responsabile dei lavori pubblici, si tratta di contributi riconosciuti dallo Stato nella legge di bilancio, e quindi vanno semplicemente richiesti, sono stati intanto sommariamente quantificati. Questo perché, è bene ribadirlo, purtroppo negli ultimi anni sta andando avanti questa prassi per cui i comuni non possono accedere a richieste di finanziamenti per opere che non siano preventivamente state scritte nella programmazione triennale. Quindi è importantissimo mettere tanti più interventi possibili nella programmazione
Poi successivamente a variazioni in base a quanto sarà l'importo che ci sarà concesso, potremo anche rimodularli. Questo è un concetto generale, però per gli interventi a cui si fa riferimento, in particolare sull'efficientamento, sono contributi praticamente certi, perché hanno fino a 1 milione, si tratta solo della richiesta che il Comune deve fare e farà con i titoli che avete già visto. Quindi questo era per dare un po' di un riferimento sulle giuste osservazioni, spesso della non rispondenza rispetto a quanto più grande è il dubbio, perché il dubbio è un documento di programmazione che è chiaro non si possa esaurire nelle cifre e negli schemi del bilancio comunale. Detto questo, per un giusto chiarimento, perché il Consiglio Comunale ha l'occasione, diciamo, per fare chiarezza, perché poi sono concetti che non sono sempre semplici per chi poi non è avvezzo e non frequenta, diciamo, la macchina comunale. Il bilancio di Sovrete comunque continua a essere un bilancio sano ed equilibrato, di questo siamo orgogliosi. Ovviamente in questo bilancio mancano ancora delle previsioni, per esempio abbiamo l'applicazione della legge rilancio su piccoli comuni, ancora non sappiamo che tipo di effetto avrà, quindi non abbiamo potuto inserirla, ma è in discussione. È importante vedere che senza aumentare la pressione fiscale, però ci sono stati, c'è un mantenimento della spesa, e questo è grazie anche al lavoro di recupero dell'evasione. Questo bilancio prova a guardare oltre la pandemia, infatti programma di nuovo la stagione estiva e anche quella autunnale, sulla quale avevamo lavorato anche nel 2020. Il 2020 chiaramente completamente condizionato dal lockdown. Cerchiamo con questo bilancio di dare un'adeguata copertura per garantire i servizi più importanti, che sono sempre più difficili, come avete visto, anche da una percentuale di copertura della spesa corrente con gli oneri di urbanizzazione. Nel 2020 siamo riusciti a coprire tutte le necessità con azioni piccole o grandi, e azioni piccole spesso per le persone sono grandi. Abbiamo salvaguardato settori importanti, uno su tutti il complesso dei servizi scolastici, che come sapete supererà una conformazione particolare a un territorio grande, e non è scontato e facile riuscire a mantenere i servizi. Abbiamo anche riqualificato gli spazi esterni per bambini, e proprio in questi giorni notavo, mi raccontavano come anche al nido delle proprie possono finalmente usufruire uno spazio veramente riqualificato, e abbiamo organizzato anche il trasporto rispetto al distanziamento con un esborso notevole. Quindi per un comune con risorse limitate come il nostro non è semplice mantenere i propri servizi, per cui ogni anno mantenerla, sì, è vero, è una conquista. Io ringrazio gli uffici di questo, perché lo sforzo è massimo, perché anche le continue novità legislative mettono veramente a dura prova il lavoro e lo appesantiscono enormemente. Le tassazioni restano invariate, come abbiamo detto, e abbiamo già affrontato anche la riduzione di diverse imposte nel canone lungo. Non nascondo che questo bilancio non si esente da difficoltà. Gli oneri sono sempre maggiori e le entrate sono limitate. Pensate solo alle spese che abbiamo inserito per la protezione civile. Prima non erano spese a carico di bilancio, è diventato sempre più importante invece sostenere il servizio di protezione civile. Cerchiamo però, nonostante le difficoltà, con razionalità e impegno, di far fronte a tutte le necessità e di mettere in campo azioni di breve, medio e lungo periodo che siano migliorative per la qualità di vita dei cittadini, come sono gli investimenti nei parchi e nei plessi scolastici, e per migliorare lo sviluppo economico e l'attrattività attraverso anche azioni che a breve vedranno la luce. Evidenzio, come ha già fatto il consigliere Donno, anche la programmazione triennale, un totale di 1,5 milioni di investimenti, con interventi che cercano di dare risposta sia a un'ottica di sviluppo ma anche alla manutenzione, perché da cittadini è veramente, veramente attesa. Quindi, velocemente, gli investimenti più importanti sono già stati menzionati: completamento marciapiede della Libertà, manutenzione del parcheggio principale, manutenzione mura castellane, illuminazione pubblica per vedere, riqualificazione ingresso del paese, il primo step di efficientamento dell'illuminazione pubblica, nei prossimi anni vedrà una riqualificazione generale, e un intervento di manutenzione della stanza comunale, sede della banda, con cui stiamo collaborando. Nel 2022 ci sarà un lavoro di riqualificazione importante sull'intera area del Parco Ulivi per restituirla finalmente alla funzione dei giovani, per rendere l'area attrezzata per una maggiore vivibilità, oltre all'efficientamento energetico della scuola media e della palestra. Nel 2023 altri efficientamenti: scuola materna e completamento dell'elementare, installazione fotovoltaica per acquadra di San Lorenzo, efficientamento energetico, palazzo della Vigna, sostituzione infissi, palazzo comunale,
e prevista la realizzazione per il raddoppio del parcheggio sul tribunale, che sarà previsto un nuovo piano operativo. Io credo che questo documento di programmazione, che è comunque un documento di programmazione di un piccolo comune, che è un bilancio su 6 milioni di euro, che praticamente non arriva a un bilancio di una media azienda del locale, cerchi comunque di dare delle risposte, e è comunque più importante anche delle altre circolità che è in campo, e anche per quella che non è a bilancio, e con tutte le prospettive che saranno anche poi nel piano operativo comunale, in questa strategia sono state illustrate anche in 3 quote partecipativi. Quindi io credo che per dati diciamo iniziali, le possibilità, le prospettive del documento di programmazione del bilancio siamo effettivamente rispondenti alle nostre possibilità e alle esigenze del paese. Quindi io sono orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto, e certamente vorremmo fare più di quello che è scritto qui. Ci impegniamo a fare più di quello che è scritto qui, ma qui nel bilancio parlano dei numeri, e quindi i numeri vanno poi inquadrati. Io ringrazio anche gli uffici comunali, quest'anno, come avete visto, è stato impossibile per noi approvare entro il 31/12, per marchio gli ultimi anni riusciamo sempre a fare, perché tante incertezze gravavano. Però siamo arrivati al 2 marzo, comunque sono passati solo 2 mesi di un esercizio provvisorio, quindi con questa votazione, con le migliaia di abilità, da domani potremo finalmente dare corso alle nostre obiettivi che ci siamo dati in questo documento. Quindi io ringrazio il Consiglio, e salvo che ci siano dichiarazioni di voto da voler anticipare, lo metto in votazione. Mi sembra non ci sia niente, segretario, quindi può procedere con la doppia votazione.
Sì, votiamo sul punto numero 10, bilancio triennale di previsione 2021-2023. Cardinale?
Favorevole, doppia votazione.
Cortigiani?
Favorevole.
Dell'Agnello?
Assente.
Sempre assente. Donnoli?
Favorevole.
Magazzini?
Favorevole.
Masi?
Favorevole.
Nocenti?
Favorevole.
Nocera?
Favorevole.
Parenti?
Favorevole.
Pasquini?
Favorevole.
Piccioni?
Contrario.
Russo?
Contrario.
Solignani?
Contraria.
Risultato 9 voti favorevoli e 3 voti contrari. Prego, sindaco.
Grazie per l'approvazione. All'ultimo punto ci sono le comunicazioni sindaco, giunta e consigliari. Io non ne ho. Non mi sembra ci siano delibere da comunicare. Quindi se non c'è altro.
Io volevo fare una domanda, se non so se è il momento giusto, se è possibile. Volevo sapere per... allora niente.
Possiamo staccare la registrazione e possiamo chiudere.
Sì, è giusto una domanda informale.
Allora io non ci sono comunicazioni, per cui alle 19:50 noi chiudiamo il consiglio comunale.
Grazie a tutti.